però mi schivate di raccordare il percorso. Se qualcuno non si è ancora agganciato, lo chiederà a qualche amico. E mi schivate soprattutto di collegare, perché ste robe o si vedono o sono di cuore, se no non è il predicatore che le collega. Di collegare il piccolo discorsino che faremo noi sulla devozione al tabernacolo, all'Eucaristia, tema è una sfida, mi pare, no? Noi così moderni, così aperti, parlare di una cosa del genere. Di collegarla col gesto della vedova, col gesto della donna e con tutti i gesti di delicatezza di questo mondo, perché alla fine tutti i discorsoni dei preti vogliono spiegare quello che poi un bambino fa quando accarezza sua mamma, lo sappiamo appunto, i gesti della delicatezza sono i gesti di Dio, no? E però tante volte non c'è delicatezza in chiesa, non c'è amore, e quindi che si fa? Che serve far liturgie, discorsi, se non c'è delicatezza, se non c'è affetto, non c'è fede, appunto. Allora proviamo a ragionarci. Dico, queste cose le sappiamo già, sono già capite, non ci sarebbe neanche bisogno di parlare, però elaboriamo dei riferimenti, perché abbiamo dietro dei retaggi di pratiche, di discorsi, bisogna raccogliere nella confusione l'essere cristiano che si è sparpagliato, no? Allora, la devozione eucaristica in crisi, così il tema che proponiamo, e anche qui si può immaginare facilmente una specie di scena, è facile, no? Ce lo ricordiamo tutti, almeno chi ha una certa età. Fino a pochi anni fa, quando entravamo in chiesa, il centro era il tabernacolo, non era l'amico, l'assemblea, il libro, era il tabernacolo. Allora si entrava, acqua santa, segno di croce, genuflessione, e tutto era comandato, raccoglimento, silenzio, i bambini che entravano subito dovevano far silenzio, perché c'è il Signore, capito? No. Poi prima e dopo la messa, e adesso prima la messa un po' meno, adesso dopo messa giustamente diventa un'assemblea qui, no? E anche prima messa ci si saluta, si organizza, ma scherzi, prima della messa c'era la preparazione, anche in sagrestia. C'erano tutte le preghiere, poi per il prete quando si vestiva, c'è scritto sempre in sagrestia, silenzium. No. E vi ricordate bene che la visita al Santissimo, almeno per i nostri genitori, magari noi già scappavamo, ma comunque esisteva, c'era il fatto di andare in chiesa a fare una visita. E i momenti solenni dell'anno liturgico, persino la Pasqua e il Natale, erano inferiori alle 40 ore, per fare, o al triduo, no? Perché o alla processione della festa patronale o della Madonna e dell'Eucaristia soprattutto. Ecco, bastano questi brevi accenni per capire che in pochi anni è proprio cambiato tutto. E quando i cambiamenti sono così estesi, perché se fosse a Redona, se fosse per colpa mia, ok, vabbè, ti ho sbagliato io. Ma quando le cose sono così estese e quando sono così profondi i cambiamenti, non sono attribuibili alle scelte di qualcuno, perché qualcuno trova comodo dire i preti al dopo concilio hanno cambiato tutto, certo, sì, sì, magari fosse così semplice, cambiamo la testa a qualche prete, siamo a posto. Quando i cambiamenti sono così profondi, in realtà c'è da supporre che siano legati a ben altro, che siano legati a cambiamenti di mentalità, di cultura, di civiltà addirittura, e di modi di praticare la fede. Cioè, sono cambiamenti legati a maniere diverse di sperimentare la presenza del Signore e di sperimentarlo attraverso la costruzione della comunità. È sottile ma interessante, mi pare, no? Cioè, la maniera diversa di entrare in chiesa o di considerare il tabernacolo è un'altra maniera di rapportarci alla presenza del Signore, ed è un'altra maniera di dire questo essere la presenza del Signore nel modo di essere Suoi discepoli, nel modo di riunirci. Si possono intuire questi cambiamenti guardando per esempio la rampata che ha fatto l'altare, no? In qualche chiesa l'altare è stato rigirato, ma è là ancora vicino all'altare vecchio. Invece qui ha avuto le gambe lunghe, è sceso giù, tran tran, ha fatto 7-8 passi e ci è arrivato lì in mezzo. Vedete, l'altare si è staccato dal tabernacolo, perché per molti secoli l'altare è rimasto il supporto al tabernacolo. Era la mensola dove si diceva messa, in modo che si produceva l'Eucaristia, ma poi l'Eucaristia aveva la presenza più solenne nel tabernacolo e più solenne ancora nell'ostensorio, nell'esposizione, no? E appena si entrava, appunto, il riferimento era quello. L'altare non esisteva neanche, era il tabernacolo, E invece l'altare si è staccato dal tabernacolo, il tabernacolo è diventato una madia, un bel armadio per conservare qualcosa che non si usa al momento, no? Luogo della conservazione che potrebbe essere anche spostato, neanche centrale, deve essere anche in sagrestia se è dignitosa. E invece l'altare è sceso ed è diventato un tavolo, circondabile tra l'altro, proprio un tavolo, attorno al quale si riunisce l'assemblea, la quale intorno al tavolo, che una volta si stava lì a sentire l'oracolo che scendeva, si girava dietro il prete, gli dà Dominus vobiscum, c'era così ogni tanto. Adesso invece attorno al tavolo si intreccia tutto un discorso, canti, discorsi, un dialogo sulla parola, e si realizza un banchetto comunitario, dichiaratamente comunitario, appunto l'assemblea che mangia a questo tavolo in maniera evidente, non è il clero che porta la comunione ai fedeli dall'altare, no? E anche il momento prima e dopo la messa, e la messa consiste fondamentalmente, vedete, non tanto in un gesto sacro, ma consiste nel riunire uomini e donne e nel formare la comunità. E l'Eucaristia si forma proprio lì, mentre si forma la comunità. Non è una cosa sacra che è lì e la comunità è già lì e ogni tanto mangia. Ma si forma proprio nel fare l'Eucaristia. E questo spiega che anche il prima e dopo messa sia cambiato, non è più il posto del raccoglimento dove ogni singolo fa il raccoglimento e il ringraziamento, ma è soprattutto il riunirsi e il preparare il tavolo, l'assemblea, l'Eucaristia e alla fine il saluto vicendevole, gli avvisi, i saluti, no? Allora, vedete che sotto questi modi di fare, perché questo è un animale così, non fa niente senza saperlo, anche se non ci pensa, tutto ciò che l'uomo fa è significante. E sotto questi modi di fare nuovi, c'è in realtà una nuova percezione di Dio, diciamola così molto banalotta. È visto meno Dio nella sua trascendenza, nella sua santità, nella sua sacralità, al di là delle balaustre in cima all'altare, dove sono gli uomini del sacro, i sacerdoti, vuol dire uomini del sacro, ma è diventato di più un fratello, è diventato di più Gesù, appunto, no? È diventato di più il volto fraterno di Cristo. E la religione, questa religione, per come funziona, appunto, non è più tanto, non ha più tanto un funzionamento sacrale, dove l'Eucaristia allora sotto i veli sacri nasconde un mistero divino, il divino prigioniero, no? Ma è soprattutto funziona in chiave antropologica. L'Eucaristia è un modo di unire i fratelli, di unire gli uomini, di fare comunità, appunto. E c'è, ovviamente, legato a questo, perché non è che uno dice adesso cambiamo la messa. Dietro a questo c'è tutto un modo diverso di essere cristiani, di dar figura alla comunità dei discepoli di Cristo, che a sua volta è legato a dei mutamenti storici e culturali. Per esempio, il fatto che in questa comunità civile pluralistica i cristiani sono diventati minoranza, non è più il contesto omogeneo, sacrale, ma questa società introduce il principio della libertà di andare in chiesa, la libertà di credere. Questo favorisce un cristianesimo di minoranza. in cui i cristiani sono tra tutti quelli che si riuniscono per ascoltare la parola del Signore, mangiare la sua Eucaristia. Il giorno del Signore, l'assemblea eucaristica dei cristiani definisce nella città i cristiani. Allora, capite come in questi cambiamenti, dove tra l'altro, come vedete, si è rovesciato il rapporto. Fino a pochi anni fa, quando il cristianesimo era un cristianesimo devozionale, era un cristianesimo poi diffuso, scontato per alcuni, il momento dell'Eucaristia era il momento appunto del riconoscimento del sacro. E allora c'era molta devozione eucaristica, molta adorazione, si trattava di guardare con venerazione, e poca comunione. C'erano le processioni, l'adorazione, la visita, ma si faceva poco la comunione. Oggi si fa molto la comunione, è spontaneo quando si viene a messa a fare la comunione, e quasi più niente adorazione. Cioè questo rovesciamento è proporzionale, indica due modalità di funzionare del cristianesimo. E vabbè, appunto non complichiamo. Però mi pare che dietro a questi cambiamenti, questo sì lo si capisce subito, ci sono tutti i cambiamenti, il cammino di riforma che il cristianesimo sta cercando di fare, con la riscoperta di alcuni aspetti importanti che vanno perseguiti. Quindi io non sono qui stasera a dire bisogna fare adorazione eucaristica perché non va bene così. No, io sto dicendo va bene così. Il fatto che abbiamo portato giù l'altare, che l'Eucaristia ha coinglobato l'assemblea, il fatto che c'è questo rapporto con la Chiesa, sta bene, è la via che stiamo perseguendo, è coerente con la maniera di far tutto, di fare carità, di fare oratorio, di far catechesi, è coerente questa riforma liturgica che stiamo attuando. E tuttavia, come sempre succede, in ogni cambiamento importante si rischiano delle parzialità. E su questi io vorrei un po' fermarmi. Lo so che il pericolo è di dire oh, vogliamo tenere buono tutto, però mi pare che in alcune cose che stiamo perdendo c'è qualcosa di prezioso. E questo va poi verificato, diceva Don Patrizio mentre preparavamo. Poi cosa abbiamo da proporre? Lo so, niente. Nel senso che lo so già che anche dopo sta predica nessuno verrà a fare la visita in chiesa durante i giorni feriali. Però io non so quali figure troveremo, però sto vedendo alcune cose che perse ci impoveriscono e rischiano di andare a impoverire anche l'assemblea dopo, anche l'Eucaristia celebrata così. Il primo rischio qual è? Il primo rischio, lo dico grossolanamente, ma è evidente, riguarda tutto il cristianesimo, è la riduzione delle profondità di Dio, dell'alterità di Dio, della trascendenza di Cristo, meglio sarebbe da dire. Cioè, ma questo riguarda tutto il cristianesimo, lo si vede nella maniera in cui fanno comunione i ragazzi, no? C'è una specie di banalizzazione del rapporto con Cristo che diventa un amichetto, sì e no. C'è un'attrazione di Cristo a noi in funzione nostra. C'è una riduzione antropologica di Cristo, se si può dire così. Cioè c'è l'uomo che cattura persino l'Eucaristia a un suo sentimento, a un suo bisogno. La comunione diventa un gesto che esprime i nostri bisogni, i nostri sentimenti, se no non serve. Se mi aiuta, se no non serve. Cioè non è l'atto con cui la creatura va al creatore, si inginocchia e apre la bocca per ricevere la vita. È il gesto dell'amico che dice ci vado se mi è simpatico, se la cena mi dà dei risultati buoni ci vado, se mi stufo la pianto. Insomma con Dio è un po' pericoloso assumere un atteggiamento così prepotente, no? Con gli uomini lo facciamo tutti i giorni. Questo mi pare lo si noti nella superficialità, nei gesti e negli affetti con i quali ci si accosta alla comunione. Mi pare che la maniera banale di accedere alla comunione sia legata a questo, non ci si accorge della preziosità dell'incontro. Non è atto di fede tante volte, è un atto di convivialità. No? Ma se mettessimo fuori dei panini fuori dalla porta, tante volte è uguale, no? Tanto è stato bello, ci siamo trovati, siamo amici, no? o anche nel fatto, per esempio, che non funziona più neanche l'idea di dire che se uno ha una colpa seria non deve accostarsi alla comunione, se capita occasione tanto lo fa, tanto, no. Cioè c'è questo rischio, secondo me, di riduzione della trascendenza di questo gesto. L'altro rischio qual è? Il fatto cioè di ridurre tutto alla celebrazione della messa. Il fatto che non esista più al di là della messa nessun rapporto col pane eucaristico. Beh, è quella che il rapporto con l'Eucaristia non trovi più spazi di devozione, di interiorità. Cioè la messa poi si risolve nel fatto che uno segue la lettura, ascolta la predica, fa un canto e poi va a casa. Non interiorizza niente in questo modo, sì, non tiene dentro il ricordo, l'affetto, il pensiero, no. Non ci resta più l'Eucaristia nei ricordi, negli affetti, nelle attese, non ci si prepara, non ci si ricorda. La pietà personale, la preghiera, che dovrebbe essere nutrita continuamente all'Eucaristia, a Gesù, perché l'Eucaristia è Gesù, è la storia di Gesù. Senza devozione eucaristica, oltre la messa, Gesù si riduce appunto alla messa, che tante volte poi è esteriore, perché manca l'affetto, la pietà coltivata durante la settimana. Non si incontra uno che si attendeva, con cui si è già parlato, con cui si discute. In questo senso anche l'Eucaristia resta travolta dai ritmi accelerati di questo tempo, soffocata nel respiro affannato che contrae l'anima di queste città o nell'agitazione dei corpi che non riescono più a raccogliersi. Vedete come queste cose sono contemporaneamente una perdita della dimensione della pratica e una perdita della dimensione di coscienza legata alle forme del vivere. Come si vede, questi piccoli cambiamenti dei nostri usi e costumi eucaristici hanno delle poste in gioco profonde che riguardano l'immagine di Dio, il volto della comunità, le caratteristiche di una civiltà, la maniera di articolare gli spazi e i tempi della vita. E quindi non sopportano soluzioni velleitarie, volontaristiche, come quella di dire rilanciamo l'adorazione eucaristica. No, non lo dico neanche, vedete che non ho il pudore di non dirlo. E tuttavia, proprio restando nella logica delle pratiche attuali, dei loro valori, questo problema va posto, poi se qualcuno ci aiuta a risolverlo, ma va posto, dobbiamo fare un lavoro sulla devozione eucaristica, un lavoro sulle pratiche, che però appunto è indissociabile da un lavoro sul nostro corpo e sui modi di vivere. Perché? Qual è l'obiettivo? La messa non si riduca a un momento puntuale, a un gesto isolato, che rischi la messa di separarsi da un'effettiva poi devozione cristiana, da un'effettiva devozione a Cristo, che mi pare un presupposto indispensabile per la vita cristiana. Come farai martedì o mercoledì a cercare di vivere come Gesù se non te lo ricordi neanche? Dai. In questo ci può aiutare l'uso della Chiesa di conservare l'Eucaristia, certo, non è la soluzione, ma il fatto che la Chiesa appunto fin dall'inizio abbia conservato il pane eucaristico anche dopo la messa, questa è una scelta, perché di per sé l'Eucaristia dovrebbe essere consumata tutta, no? Perché la teniamo lì, quello che resta viene conservato, e questo ha dato luogo a tutta una serie di pratiche eucaristiche. Attorno a questo conservare il pane eucaristico si sono costruite importanti devozioni cristiane: la venerazione al tabernacolo, la visita al Santissimo, l'adorazione eucaristica, le processioni. Perché in realtà questo rimanere del pane è carico di sensi che, se qualcuno coglie, diventano significati, diventano pratiche, diventano valori. ve ne cito alcuni, il fatto che il pane dell'Eucaristia rimanga, cioè che non abbia solo l'esistenza di un atto che si consuma, ma che rimanga, è segno del rimanere della Pasqua di Cristo nella nostra vita, nei nostri giorni e nella Chiesa, appunto. Ed è un rimanere dell'assemblea eucaristica della domenica, la quale in qualche maniera non si spegne. La messa è finita, andate in pace, noi usciamo, resta l'Eucaristia. Rimane in qualche maniera l'assemblea eucaristica della domenica. Ed è questo per la comunità uno stimolo per ricordare durante la settimana l'Eucaristia della domenica e preparare la successiva. Vedete la sapienza del ringraziamento dopo la messa, la preparazione prima della messa, di questo segno del permanere dell'assemblea della domenica e del suo essere restata nella nostra settimana, è espressione la preparazione e il ringraziamento. È per un animale che ha bisogno di spazi, di esercizi, di allenamenti, di addestramenti corporei per vivere una cosa. Ed è anche il rimanere qui dell'Eucaristia un invito alla visita, guarda, senti che bel termine, alla visita, che salva la Chiesa dall'essere semplicemente un'aula in cui si fa la messa. Perché noi stiamo perdendo l'idea che la Chiesa, nella Chiesa c'è abita il Signore? Ah, non magicamente, perché il Signore non abiti anche a caso nel mio cuore, ma è questo rapporto con l'Eucaristia che fa di queste mura un luogo significativo rispetto alla storia di Gesù. Certo che io posso dire il Pater anche a casa mia, ma il dire il Pater facendo una visita all'Eucaristia mi collega all'Assemblea Cristiana, mi collega all'Eucaristia della Domenica, mi collega al Vangelo, mi collega alla storia di Gesù, eccetera. Quindi questo orienta la mia preghiera personale, che è aiutata dal venire in Chiesa e dallo stare alla presenza eucaristica, è aiutata a restare cristiana, cioè riferita alla vita di Gesù e all'assemblea dei discepoli. Oltre che, se volessimo continuare, il fatto che la forma nella quale Gesù resta nelle nostre chiese è un'ostia di grani, di frumento uniti a formare il pane, è tutto un richiamo al mondo, è tutto un richiamo espressivo, purificatore del mondo e del corpo, perché questo pane diventa il simbolo della dolcezza in cui la vita e il mondo sono stati creati e diventa un richiamo alla fraternità a cui sono destinati. Cioè, guardando il Signore nella forma del pane, in realtà mi ricordo come Dio l'ha voluto il mondo e mi ricordo come Dio lo vorrà o lo attende. Nel guardare il pane dell'Eucaristia non si può essere violenti, non si può essere gelosi, non si può essere nemici. Guardandola poco si diventa più facilmente gelosi, nemici, sconsiderati, sperperatori del mondo. E infine è un ricordarsi che il pane è stato tenuto da parte per altri, perché questo poi è il motivo originario del conservare il pane. Come fate voi quando avete due o tre figli, uno arriva più tardi o il marito che arriva tardi, si mette da parte il pane che poi mangerà. È così per la Chiesa, è stato messo da parte fondamentalmente per chi non è potuto venire e il pane viene portato a loro. È un pane che dice una relazione tra la Chiesa e le case, e soprattutto con gli ammalati. È il pane da portare agli ammalati. E quindi si ricorda dell'Eucaristia chi fa la carità e viceversa. Chi si ricorda dell'Eucaristia si ricorda di fare la carità e di chi ha fame. E si ricorda di tutti gli uomini e di tutte le visite che Dio vuol fare al fratello debole, malato, carcerato. E ad ogni uomo, alla cui povertà l'Eucaristia giorno e notte pensa.